Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici Transfeminonda @radiosonar.it. Ed eccoci qui a Transfeminonda oggi 17 giugno con una puntata veramente speciale e con un ospite veramente speciale. La nostra ospite di oggi è Eva Sassi Croce, ovviamente è stata già qui nelle nostre puntate più di una volta, sia Transfeminonda che a Quirzionario, visto che Eva fa parte del gruppo di redazione dei nostri programmi, come pure fa parte dell'assemblea Corpi e Terra di Non Una di Meno. Ma oggi la intervistiamo perché sta vivendo una avventura davvero particolare e di cui vogliamo che ci parli. Eva, attivista ecotransfemminista e antispecista, si trova adesso in Svezia. Ciao Eva, grazie per essere qui con noi questa mattina.
Ciao, ciao a tutti. Grazie a voi per avermi chiamato qui su.
Non potevamo, Eva, non chiamarti, perché come ben sai, sia come Corpi e Terra che come Transfeminonda stiamo seguendo quotidianamente la tua avventura e siamo, come dire, sponsor, anche se non paganti, a differenza degli sponsor dei Pride istituzionali, noi non paghiamo. Di questa tua avventura. Allora, raccontaci, adesso sei in Svezia e noi possiamo seguirti sulla pagina di Facebook che si chiama Bicicline Transfeminist e stai facendo questo Trans Europe Divide Tour. Raccontaci tutto. Che cos'è questo tour, come nasce, a che punto sei, però insomma con calma. Cominciamo da che cos'è questo tour.
Sì, allora intanto ringrazio sia appunto Corpi e Terre che Transfeminonda e anche il nodo di Non Una di Meno, perché siete, diciamo così, il supporto di questa mia avventura. Il Trans Europe Divide Tour è un progetto che mi è venuto in mente l'anno scorso. Io è il secondo anno che ho deciso come scelta proprio di utilizzare come mezzo di viaggio la bicicletta. E quindi l'anno scorso, in una delle mie elucubrazioni che spesso faccio con la mia testolina un po' bacata, sono incappata in quelle che si chiamano Eurovelo. Le Eurovelo sono delle specie di autostrade per le biciclette che attraversano l'Europa e ce n'era una che mi ha subito affascinato, che è la Eurovelo 7. La Eurovelo 7 parte da Capo Nord e arriva giù fino a Malta, quindi tagliando in due completamente l'Europa. E allora io ho pensato di, data la meta finale di questo viaggio, che è appunto Malta, di voler fare questa avventura in bicicletta, che è lunga circa 7500 chilometri più le varianti, per cui sono sicuramente di più, volebbe essere proprio innanzitutto un omaggio a tutte le persone trans, non binarie e intersex d'Europa, per il fatto che appunto, diciamo, la destinazione è Malta, che è il paese che attualmente in Europa ha la legge più avanzata per le nostre soggettività. E quindi mi piaceva quest'idea di rappresentare anche metaforicamente con questo viaggio che sto facendo in bicicletta quello che può essere un percorso di affermazione di genere e quindi con tutte le sue difficoltà, tutte le sue bellezze, tutte le sue, insomma, tutto ciò che può accadere durante questo percorso. Per me, ecco, la Trans Europe Divide Tour rappresenta proprio metaforicamente questo. Il Divide Tour è un'aggiunta un po' anche ironica, perché per fare queste cose a 57 anni bisogna avere anche una buona dose di ironia, perché nel mondo dei cicloviaggiatori, quelli veri, quelli seri, non come me, va di moda il Divide Tour, no? C'è la Divide Tour americana, di Sicilia, eccetera, eccetera. E quindi ho voluto dare anche un tono proprio da cicloviaggio, perché in fin dei conti è un qualche cosa che è un po' alla portata di tutti. Quello che sto facendo non è nulla di estremo, di straordinario, però insomma è un viaggio impegnativo e quindi era giusto dare il giusto tono, anche perché vorrei poi partecipare negli ambienti dei cicloviaggiatori, portare questa mia esperienza e ovviamente portare anche la mia presenza, e quindi la presenza delle persone trans. E quindi mi sono documentata, mi sono preparata, ho studiato tanto, perché non è nulla di pericoloso, è alla portata di tutti, però è impegnativa, quindi bisogna essere ben attrezzati, bisogna avere anche un'esperienza di viaggi, cosa che io insomma nella mia vita ho sempre fatto, perché comunque quando sono sbarcata, che poi io non sono partita propriamente da Capo Nord, perché già su questo ci sarebbe una contraddizione tutta tipica europea, perché Capo Nord si trova in un'isoletta e per passare sul continente bisogna attraversare un tunnel di 7 chilometri, che è un tunnel pericolosissimo, e io non voglio fare cose pericolose, voglio fare cose per piacere. E quindi sono partita da Oswani Sud, che è un paesotto che si trova a 20 chilometri in linea d'aria da Capo Nord, e lì ho disegnato questo mio tracciato fin giù a Mata. E quindi sono partito da questo profondo nord una quindicina di giorni fa e adesso mi trovo a tre quarti della Svezia e giorno dopo giorno ho programmato, diciamo, un 50-60 km da fare tutti i giorni, che è alla mia portata. C'è qualche giorno che riesco a farne un po' di più, qualche altro giorno che mi attengo alle tappe, insomma, e quindi pian pianino mi sto avvicinando alla fine della prima parte, perché io ripasserò per Ferrara, perché l'Eurovelo passa vicino a Ferrara, la 7, e quindi a Ferrara farò una tappa, probabilmente cambierò la bicicletta, cambierò ovviamente l'attrezzatura per poi portare a termine questo viaggio.
E tra l'altro in quel periodo ti aspettiamo anche alla Campeggia, anzi all'Agri Pancheggia, che ricordiamolo sarà proprio tra il 20 e il 27 agosto, la prima settimana, quindi il primo turno, e tra il 27 agosto e il 3 settembre il secondo turno, con questa festa finale aperta che ci sarà ad Agri Panchi il 2 settembre. Tra l'altro non so se stai seguendo anche l'organizzazione, che come Corpi e Terra, cioè non l'organizzazione, insomma, se ti arrivano nonostante pedalando le notizie, ma la prima settimana è già completamente piena e restano pochissimi posti per la seconda settimana. Ma volevo chiederti una cosa, Eva, sperando appunto di poterti poi incontrare alla festa finale della nostra Pancheggia per poter raccontare la tua esperienza. Nella presentazione che fai, appunto nella pagina Facebook che hai aperto, che si chiama appunto Biciclina Transfemminista, per chi volesse appunto seguire il tuo viaggio, di cui ci dai veramente quotidianamente notizie, hai scritto che il tuo viaggio si basa su tre punti, su tre principi, diciamo, su tre regole. Allora, la prima, raggiungere la meta della partenza, cioè Capo Nord, o meglio appunto il punto di partenza che hai scelto per evitare di fare quel tunnel, o quanto insomma più a nord possibile, con mezzi di trasporto pubblico che non siano l'aereo. Quindi treno, bus e traghetti. Sei riuscita in questo intento? Come ci sei arrivata?
Sì, perché mi sono date anche delle regole, appunto da transfemminista ovviamente bisogna che abbia uno sguardo intersezionale, per cui la bicicletta come scelta di mezzo di trasporto, non come sport, perché spesso si confonde la bicicletta come sport, non è solo lo sport, è un mezzo di trasporto, è una scelta politica e quindi è una scelta anche ecologica. Però io mi sono interrogato e mi sono detto, ok, vado in bicicletta, però cosa faccio? Piglio l'aereo che è il mezzo più inquinante in assoluto che abbiamo questo universo mondo. E allora questa idea non mi piaceva. E quindi mi sono ulteriormente complicata la vita perché io adoro complicarmi la vita e ho deciso di utilizzare i mezzi pubblici e raggiungere quanto più possibile il nord. Sono riuscita ad arrivare dove avevo effettivamente deciso di partire, appunto questo paesotto bellissimo che si chiama Honisvad e ho fatto un parte in treno. Diciamo fino ad Amburgo, e lì i treni delle linee tedesche avevo la possibilità di mantenere la bicicletta, diciamo senza smontarla ed è stato piuttosto facile. Poi, sempre per complicarmi la vita, ho voluto fare l'esperienza anche del bus, no? E noi abbiamo questi Flixbus che vanno in giro per tutta Europa, dove tra l'altro se li prenoti per tempo, come ho fatto io, costa veramente niente. Io infatti ho fatto un Amburgo e su fino a Stoccolma e ho speso 50 euro bicicletta compresa e su molti di questi Flixbus c'è la possibilità appunto di appendere in un portabicicletta che è attaccato nel posteriore del bus e quindi mi sono fatta circa 18 ore di autobus. Poi a quel punto lì e sono arrivati in Svezia. La Svezia, dal punto di vista dell'organizzazione dei treni, è terrificante perché ho telefonato varie volte, ma non riescono a darti delle informazioni precise. Addirittura alla stazione di Stoccolma chiesi se c'era la possibilità di caricare la mia bicicletta anche smontata su un secondo treno che avrei dovuto prendere, nessuno sapeva darmi delle risposte certe. Fatto sta che comunque a Stoccolma ho preso un treno notturno, prenotando una cabina singola, e quindi ho smontato la bicicletta e ho potuto inserire tutto dentro la cabina, e quindi il viaggio è andato, bene anche da quel punto di vista. Questo treno faceva da Stoccolma fino a Bode, che si trova nel nord, della Svezia, e da lì c'era una coincidenza che da Bonn ti portava fino a Narvik, che è un paesino che si trova appunto già in Norvegia. Ecco, avevo questa incognita di questo secondo treno, ma una volta che sono smontata dal primo treno, nonostante sia arrivato in ritardo, la coincidenza dell'altro trenino, che poi alla fine era un trenino da tre vagoni, ho visto che c'era parecchia gente che lo stava aspettando e io nell'attesa ho fatto il biglietto online, le tecnologie in queste cose ti vengono in aiuto e quindi sono riuscito a prendere lo stesso giorno anche il secondo treno che aveva comunque lo spazio e mi sono appunto riuscito ad arrivare fino a Narvik. Tra l'altro, una volta che abbiamo passato il confine con la Norvegia, il trenino un po' ha iniziato a salire perché non è che ci siano montagne, ma ci sono, quando vai già a 500-600 metri, come essere a 2000 metri sulle Alpi, per cui ho cominciato a vedere la neve e i laghetti che c'erano ghiacciati, per cui insomma diciamo che mi ero un pochettino preoccupata, quasi quasi volevo prendere il treno e tornare indietro perché in Svezia c'era un clima invece più interessante. Una volta che sono arrivata a Narvik, sono arrivata alle 5 di pomeriggio che pioveva, ho rimontato la mia bicicletta. E invece di andarmi a informare se esisteva un pullman che da Narvik mi potesse portare a Tromsø, Tromsø è la città, il porto più grande che c'è nel circolo polare artico europeo, dove da lì avrei preso una nave, ho preferito pedalare, perché ero un po' stanca di utilizzare questi mezzi pubblici, per cui ho montato la bicicletta e in 4 giorni sono arrivata su a Tromsø con 260 km, dove ho preso tanto freddo e tanta pioggia. E una volta che sono arrivata a Tromso, c'è una bellissima nave che fa tutta la costa norvegese e ti porta dove puoi caricare la bicicletta e mi ha portato appunto a Osvani Sud, dove ho iniziato il mio tragitto. Per cui diciamo che alla fine sono riuscita a fare tutto. Tra l'altro esisteva un pullman col portabici che da Narvik mi avrebbe portato a Tromso, per cui insomma è una cosa che si può fare. Questo insomma è stato un viaggio all'interno del viaggio e il primo obiettivo l'ho raggiunto. Un secondo obiettivo però, sempre riguardando l'intersezionalità, riguarda anche la scelta ovviamente di, io essendo vegana, di mangiare vegano. Questa è una cosa che mi preoccupava tantissimo, perché specie nei paesini insomma del nord pensavo che ci fosse burro ovunque anche per le strade, e invece devo dire che sono riuscita a trovare da mangiare sia in alcuni locali, perché insomma tra i falafel, tra la pizza vegetariana, quindi non ci metti il coso, addirittura in Finlandia fanno gli hamburger vegani in più posti, sono riuscita a mangiare senza problemi. Nella nave addirittura c'era il purè vegano, ovviamente questi magari vengono in aiuto a chi fa la scelta vegana per questioni diciamo di dieta, di salute, però insomma io ovviamente ne ho approfittato. E poi ovviamente facendo la spesa mi sono resa conto, siccome spesso mi cucino da sola, mi sono resa conto che insomma ci sono parecchi prodotti vegani, basta cercarli un attimino, per cui anche da questo punto di vista non ho avuto nessun problema. Un'altra delle regole che mi sono data è quella di dormire soltanto in tenda. Ora, mi dovesse succedere che rimango senza i power bank in situazioni insomma abbastanza disperate, al limite vado anche a dormire in un motel o in una cabin, come le chiamano qui questi bungalow che ci sono nei campeggi, ma in linea di principio fino adesso comunque ho sempre dormito in tenda o in campeggio o comunque facendo i bivacchi, che sarebbe il campeggio libero, dove tra l'altro in un paio di posti ho dormito veramente in situazioni di una bellezza straordinaria, perché anche l'idea di immergersi completamente nella natura è un altro degli aspetti che mi interessava di questo viaggio, anche come esperienza personale.
Ecco, poi magari riprendiamo un attimo questo discorso dell'attrezzatura, perché insomma tra bivacchi e poi cose da portare e la tenda e tutto, non è che smontare e rimontare poi la bicicletta, che è fatta anche di queste cose da portare, sia una cosa molto semplice. Però prima di parlare dell'attrezzatura volevo che tu lanciassi il brano musicale che avevi proposto, così ci ascoltiamo un po' di musica e poi riprendiamo.
Sì, io ho proposto dei Gypsy King, volare, perché andando in bicicletta spesso sembra proprio di volare. Buon ascolto.
Penso che un sogno parassito non volverà mai. E mi pintava le mani e la cara da sua. Y de provisa en el viento rápida me llevo y me echa a volar en el cielo infinito. Pasa.
Ecco, io volevo adesso parlare un po' proprio di questa cosa che tu hai detto, no? Della preparazione, perché per fare un viaggio così, a parte appunto il desiderio, la voglia, no? Questo desiderio che ti è scoppiato dentro così forte e anche questo impegno politico, no? Perché appunto ci ricordavi che non è soltanto un viaggio in bicicletta, ma un viaggio politico che tocca, no? varie oppressioni, varie sensibilità. Ecco, volevo appunto rispetto per esempio alla scelta, no? Delle attrezzature, tu hai detto ho dovuto smontare la bici, ma io vedo nelle foto, cioè nella bici c'è tutto, c'è la tenda, ci sono i tuoi vestiti, ci sono le cose per cucinare, cioè c'è tutto quello che a te serve, perché non c'è nessuna base di appoggio fuori dalla tua bicicletta, quindi anche la scelta, no? Delle attrezzature, com'è stata, quanto tempo ti ci vuole anche per smontare e rimontare, no? Cosa che hai già dovuto fare dal punto di vista poi proprio delle mappe, dei percorsi, a quale c'è una tecnologia a cui ti affidi o sono solo carte. Cioè, raccontaci un po' da questo punto di vista e anche la preparazione emozionale, cioè che cosa hai dovuto fare prima, per esempio, in tutto quest'anno per poi arrivare alla possibilità di poter affrontare questo viaggio.
Sì, allora partiamo da un principio base. Per fare un viaggio del genere bisogna essere viaggiatori. Io sono viaggiatrice da sempre, ho attraversato il Sahara che per la prima volta che ho 19 anni e quindi sono un po' abituata a fare dei viaggi che sono delle avventure. Non parlo di viaggi estremi. Il viaggio estremo è un viaggio dove c'è un pericolo di vita anche. Qui non c'è pericolo di vita, sono nel cuore dell'Europa dove passa gente, eccetera, eccetera. Però è un viaggio che necessita appunto una mentalità che è quella di essere persone abituate a viaggiare, fare delle avventure. Io ho iniziato appunto nel 2021, mi sono innamorata follemente della bicicletta, tant'è che ho venduto il camper, che era il mezzo che utilizzavo per viaggiare, e ho investito tutto nelle biciclette. A 57 anni, per una persona come me, che sono asportiva per definizione, è anche importante avere una buona bicicletta e delle buone attrezzature, cioè c'è da fare un investimento iniziale in questo senso. C'è da studiare perché, come qualsiasi cosa che io faccio nella mia vita, sono una persona che si appassiona e prima di arrivare a questo viaggio sono 2 anni che proprio tra aver frequentato dei viaggiatori professionisti, ho dei carissimi amici che viaggiano da 20-25 anni, per cui ho pedalato con loro l'anno scorso e ho avuto modo di tirare fuori da loro dei segreti, insomma delle informazioni. Tra quello che si trova ovviamente su internet, mi sono resa conto di quello di cui avevo bisogno. Tra l'altro io sarei dovuta venire su con una bicicletta che era una Cinelli, che l'avevo comprata 2 anni fa, che è quella con cui ho fatto il viaggio l'anno scorso lungo gli argini del Po, e poi ho fatto 1 miliardo di chilometri in Olanda, ma non era una bicicletta adatta, avevo bisogno di qualcosa di diverso, tant'è che a settembre dell'anno scorso, sempre informandomi attraverso conoscenze, ho trovato poi quella che oggi è Freya. Freya è il nome della mia bicicletta, che è nata da un telaio americano che si chiama Surly, sul quale io poi, insieme a chi me l'ha venduto, ho costruito gli accessori che mi servivano, quindi la scelta delle ruote, dei freni, eccetera, eccetera. Cioè io avevo bisogno di una bicicletta che avesse delle forti capacità di resistenza al carico. La mia bici pesa sui 42 kg solo quella, poi ci sono io. Avrò perso un paio di chili, per cui invece di 83 sono 81, insomma sono 120 chili che le mie gambe devono portare dietro. Avevo bisogno di avere un cambio che mi permettesse di fare le salite, quindi ho fatto una scelta precisa, ho preso un monocorona e dietro c'ho il famoso 51, che nel linguaggio tecnico è un pignone da 51 denti che mi permette proprio veramente anche nelle salite più ripide piano piano di andare su. Io avevo bisogno di questo e questo l'ho messo su. Avevo la necessità di avere dei freni potenti, ma allo stesso modo che non fossero delicati, quindi ho dei freni meccanici con dei dischi di una certa dimensione, per cui anche questa è stata una scelta fondamentale. Importantissimo è stata la scelta del manubrio, perché con l'altra bicicletta avevo il manubrio drop, quelli diciamo i manubri delle bici da corsa, ma con la cervicale avevo dei grossissimi problemi. Poi non ha facile stabilità, specie se fai degli sterrati, cosa che sto facendo in questo momento in Svezia, per cui ho preso il Moloco, si chiama, ed è sempre della Surly, ed è un manubrio straordinariamente versatile, non solo perché ha diverse posizioni dove tu puoi tenere le mani, perché cambiare la posizione delle mani ti permette di non avere il formicolio, ma soprattutto ci ho peso sopra il sacco pelo, la sacca nella quale ho messo la bici nella borsa, l'antipioggia, per cui è un manubrio che mi permette anche di essere un po' un portapacchi, no? Anche questa è una cosa importante nella scelta. Dietro ho deciso di montare due borse, dove da una parte, una delle due borse, c'è tutto quello che riguarda il letto, quindi dentro c'è la tenda, c'è il materassino, c'è il cuscino, c'è tutta una serie di robe che riguardano proprio il dormire, e poi dopo c'è alcuni ricambi e gli attrezzi che mi servono in caso che si rompa qualche cosa. Dall'altra parte invece c'è la borsa con tutti i vestiti, che anche questa ci sono state delle scelte anche su questo, e infine nella parte davanti sulle forcelle c'ho altre due sacche, che sono le sacche dove metto dentro il mangiare e il cucinotto. Allora, partendo dalla cucina, io ho un bussolotto di circa 700 millilitri in titanio, bellissimo, che è il mio scodellino dove dentro mi faccio da mangiare. C'ho un fornellino da alcol, anche questa è stata una scelta politica ed ecologica, invece di prendere il gas ho preferito l'alcol. C'è un fornellino della Trangia, che è un'aziendina qui proprio svedese, che va ad alcol e che mi permette appunto di cucinare. E quindi quando anche sono in bivacco io posso farmi la mia brodaglia, perché solitamente dentro a questo scodellotto ci metto dell'acqua, ci metto il brodo, un dado di brodo, appunto, ci metto un po' di pasta, ci metto quando trovi i falafel, ci metto il formaggio quando lo trovo, insomma ci faccio dei gran misturioni, e soprattutto per quanto riguarda la parte dove ho avuto freddo, bere qualche cosa di caldo la sera e mangiare qualcosa di caldo è stato fondamentale, ed è molto piccolo, per cui è leggero e piccolo ed è estremamente funzionale. Un altro aspetto fondamentale è stata la scelta della tenda. Anche qui ci sono arrivata per gradi, ho fatto dei ragionamenti. La mia tenda è sempre una tenda svedese, gli svedesi fanno della roba straordinaria, la ditta è la Hellingberg e si chiama Una, che vuol dire piccola, ed è una tenda per un solo persona, è una tre stagioni, però è talmente grande che in realtà ci stanno dentro tutte le borse, e volendo in emergenza ci possono dormire anche due persone. È una tenda che costa 800 euro, però è una tenda che alla mattina, se ha piovuto tutta notte come mi è successo e c'è un momento di tregua, la sbatto 5 minuti e si asciuga. È una tenda che può venire giù il diluvio universale e rimango all'asciutto. È una tenda che ci può essere un vento di quelli terrificanti, cosa che mi è successo in Norvegia, c'erano i paletti che si piegavano e praticamente raggiungevano la mia faccia, però la tenda rimane lì, è una tenda professionale, che me la sono già ripagata in questo viaggio, dormendo in tenda invece che dormire. dormire in un albergo, me la sono già pagata. Ed è una tenda appunto professionale, e questo è importante. Addirittura 20 giorni prima di partire, perché ancora non avevo finito di fare delle ricerche, un'altra cosa importante è il materassino. Uno dice: il materassino, vabbè, te lo gonfi, è una roba con dell'aria dentro, di plastica. No, il materassino è fondamentale per isolarti ovviamente dal suolo, quindi c'è delle caratteristiche dei vari materassini che ti permettono di dire a che gradazione tu puoi utilizzare per averlo un isolamento. Quello che ho preso io mi isola fino a un meno 5 di temperatura esterna, e quindi mi tiene calda anche tenendomi distaccata, diciamo, dal suolo. Ma allo stesso tempo ho fatto anche un'altra scelta: siccome io dormo sui fianchi, avevo bisogno di un qualche cosa di morbido, e quindi questo materassino che io ho preso è un materassino che è spesso 10 centimetri e quindi è di una comodità estrema. Io ci faccio di quelle dormite che è veramente meraviglioso, per cui anche questa è una scelta importante, non da trascurare. Lo stesso vale per il sacco pelo. Io ci sono state delle notti che mi sono dovuta rannicchiare chiusa dentro la mia mummia di sacco pelo, perché insomma fuori c'erano sicuramente meno 7, meno 8 gradi e quindi avevo bisogno di stare bella, bella calda dentro, e ho preso i migliori sacco a pelo che ci possono essere, che sono quelli della Ferino, e anche qui ovviamente ho fatto la scelta del non del piumino, ma di quello ovviamente sintetico, no? E il sintetico pesa il doppio di un piumino, però anche qui appunto diventa una scelta etica, ma non solo, diventa anche una scelta tecnica, perché in ambienti umidi, come ho incontrato appunto in Norvegia, che ha piovuto praticamente sempre, il piumino se si bagna non ti scalda più, per cui è molto fragile da quel punto di vista. Invece lo sintetico, anche se si inumidisce, ti permette di poter comunque rimanere al caldo, e quindi anche questa è stata un'altra scelta. Poi l'attrezzatura antipioggia: io ho un paio di pantaloni e la giacca sopra, che sono di un'azienda francese che produce, però fa produrre qui in Italia, che si chiama Cimalp, e c'ho la giacchetta antipioggia, che è stata veramente fondamentale quando ho attraversato la Norvegia sotto le bufere di neve, perché io ho beccato le bufere di neve, perché pesa soltanto 230 grammi, però quando te la metti, oltre a non far passare ovviamente il bagnato, è traspirante, che è un altro aspetto fondamentale, ma soprattutto appunto tiene anche caldo, perché fa effetto muta, no? E quindi è importante. Sempre della stessa marca ho i pantaloni antipioggia, che hanno una cerniera lungo tutta la gamba, per cui nel momento in cui smetteva di piovere, magari saltava fuori un po' il sole, perché nel nord Europa il tempo è così, avevo modo di tirarmi su la cerniera in modo che passasse l'aria, se tornava a piovere la tiravo giù. Sembrano tutte stupidaggini, però sono tutte cose che devi pensare, perché quando sei in bicicletta non è che hai tanto da star lì a cicciustarli, cioè devi essere devi avere delle cose che siano pratiche e che ti permettono appunto di coprirti. Le stesse cose vale per le magliette. Io ho due magliette termiche, una già a maniche lunghe, che anche quella è straordinaria, cioè io sono una persona che suda anche quando c'è freddo, se faccio movimento, ma sudo una cifra. Con queste magliette, quando arrivavo la sera, perché alla sera ovviamente mi cambiavo anche quando facevo bivacco e quindi magari non facevo la doccia, però mi mettevo qualcosa di asciutto, perché anche questo è fondamentale per dormire bene, mi toglievo queste magliette e non erano bagnate. È incredibile quanto anche la tecnologia nei vestiti sia fondamentale. Ne avevo un'altra a maniche corte con dei manicotti, e i manicotti delle braccia le utilizzo anche in questa in questo tratto dove le temperature sono diventate molto miti, qui fa molto caldo, per cui magari la mattina che c'è fresco ho il bracciale, poi man mano che mi viene un po' di caldo, cosa faccio? Tiro giù il bracciale, per cui senza neanche fermarmi ho la maglietta a maniche corte. Avevo delle calze che sono waterproof, è una ditta irlandese che fa queste calze, quelle sono state fondamentali perché la mia scarpetta è una scarpetta da ciclismo, ma è una scarpetta estiva, ci infilavo queste calze e avevo la certezza la sera di arrivare a fare bivacco o a dormire che il piede era comunque asciutto. Ecco, questi sono degli elementi che sono fondamentali per la riuscita del viaggio. Uno, perché sono leggeri. Due, perché si asciugano in fretta, quello dell'asciugarsi in fretta è fondamentale, e tre, perché effettivamente ti riparano. E quindi c'è stato sicuramente un investimento in denari rispetto a queste cose qui, però sono cose anche che ti durano un tempo molto lungo. Oppure, per esempio, ci sono anche cose della Decathlon. Io ho il cuscino, che è un altro elemento fondamentale per dormire bene, che è della Four Class, che è questa aziendina che lavora per la Decathlon, che ho pagato 8 euro, ma è il cuscino più comodo che io abbia mai avuto nella mia vita per viaggiare. Ecco, sono tutti questi elementi che un po' ti fai consigliare da chi già le ha provati, un po' ovviamente te le devi studiare su internet facendo delle ricerche, approfondendo, e un po' può succedere che ovviamente fai anche degli errori. Ecco, io per esempio non sono contenta dei guanti che mi sono portata dietro, avevo due tipi di guanti, uno che era praticamente sembrava una muta da subacqueo, e quindi sudavo tantissimo dentro, e sudando tanto appena c'era freddo mi ghiacciavo le dita, e gli altri invece si sono rotti dopo praticamente pochissimo tempo, e quindi per esempio quella di una ricerca di un guanto adeguato è una cosa che dovrò fare e insomma cercherò di fare. Però un altro elemento fondamentale della bicicletta per uscire un po' da questi tecnicismi che sono fondamentali, però sono anche un po' poco romantici, la libertà che ti dà la bicicletta è quella appunto di avere un'indipendenza, non quando tu scegli di avere la cucina, il letto, eccetera, di dire io vado tra 30 km. Viene giù il finimondo, mi stanco, qualsiasi cosa, tac, mi posso fermare e fare casa. Questa sensazione di libertà, di possibilità, di scelta è un qualche cosa che proprio alleggerisce la pesantezza che sembra avere un viaggio di questo tipo. Cioè, per me è estremamente rassicurante, non solo la scelta che si è fatto per portare il minimo necessario, ma tutto l'indispensabile, è un lavoro un po' da minimalista, c'è sicuramente dietro un po' di pratica zen, perché devi scegliere esattamente le cose che sai che ti servono. Perché ripeto, io sono partita con delle temperature che erano sotto lo zero e arriverò adesso a metà Germania che sarà da morire dal caldo, e quindi devo avere tutto quanto i vari strati di abbigliamento, e quindi scegliere quelli giusti. Un'altra scommessa è quella di arrivare alla fine della prima tappa e avere utilizzato tutto ciò che mi sono portato, cioè non avere messo in borsa una cosa inutile, no? E quindi anche questa è un altro di quegli aspetti che non è solo semplicemente un gioco, è un gioco, ma allo stesso tempo è anche un esercizio mentale per imparare a vivere di ciò che ti serve, del necessario, no? E anche questo è un aspetto, secondo me, politico straordinario che ti permette la bicicletta di dire io ho bisogno di queste cose qui, queste sono le mie necessità e sono tutte qui dentro sui miei 40 kg di bicicletta, c'ho tutta la mia vita. la mia vita, ovviamente, per quanto riguarda l'esperienza di viaggio per l'amor del cielo. E questo è un aspetto, secondo me, che rende la bicicletta bellissima, no? Perché impari ad avere nulla che sia superfluo, ma tutto quello che ti permette di non avere problemi e di vivere comunque un'esperienza, diciamo così, avventurosa, ma allo stesso tempo con massimo della comodità, perché io, ripeto, c'ho la mia villetta che in questo momento è da facciata su un golfo sul Mar Baltico, che è di una bellezza straordinaria. Cioè, io ho una casa in questa serata che è di una bellezza straordinaria, c'ho tutto quello che mi serve ed è tutto lì dentro. E anche se sono in tenda, comunque dormo comodamente, insomma, meglio di un qualsiasi hotel o di una qualsiasi stanza. C'è stato l'altro giorno che c'era la tipa del campeggio che mi dice: ma costa soltanto 10 euro in più, perché non vuoi dormire nella cabina? E le dico: perché la mia casa è la mia tenda, insomma, ecco. Diventa anche una questione di affezionarti a questi tuoi oggetti, perché sono gli oggetti che in questa esperienza sono gli oggetti della vita, sono gli oggetti più importanti e indispensabili in assoluto.
Ecco, grazie, devo dire che questo tuo racconto non è per nulla, come dire, burocratico, anzi è molto forte ed emoziona moltissimo. Sì, volevo ricordarti l'altra domanda: cosa fai rispetto ai percorsi, rispetto alle mappe, rispetto a come seguire questo, quanto spazio di creatività c'è anche rispetto a questo, quanto funzionano da questo punto di vista gli strumenti che usi per poi muoverti?
Sì, questo è un altro aspetto fondamentale. Allora, io ho rinunciato alle cartine, diciamo, di carta, no? Alle mappe. È una scelta anche questa, mi dispiace, ma insomma, in questo momento sulla bicicletta non ce le ho. Io viaggio, anche un'altra scelta che ho fatto: di solito c'è gente che compra un GPS dedicato e si fa le tracce sul GPS, lavora col GPS. Io i GPS li odio. Ce l'ho, ecco, è uno di quegli oggetti superflui, perché non lo accenderò mai. Ho fatto una scelta anche qui di un cellulare. Io ho un iPhone, il 14, che mi permette di fare le fotografie, per cui ho lasciato a casa 2 chili di macchina fotografica, di registrare, perché ho un microfonino che si attacca all'iPhone, e quindi ho lasciato a casa altri 700-800 grammi di registratore.
Perché ricordiamolo che in fondo, ricordiamolo, no? Che tra l'altro una delle altre cose che caratterizzano sempre i tuoi viaggi e anche l'aspetto artistico, perché poi alla fine dei viaggi, come è successo anche in altre occasioni, poi c'è anche la produzione, appunto, di un video arte di musica e immagine. Piccola parentesi, sì, sì. Scusami.
No, cioè, no, è importante anche quello, sì, infatti è il racconto che faccio in restituzione. Quindi ho deciso di… il cellulare, c'ho la carta di credito, cioè il cellulare è diventato veramente il centro della mia esistenza. Perdo il cellulare e mi sparo, perché tra l'altro qui non ti chiedo neanche mai il passaporto, cioè basta che paghi e sei a posto. Quindi ho concentrato tutto sul cellulare. Il cellulare, tra l'altro, se… lo lascio in modalità di risparmio energetico e con le due applicazioni di cui adesso parlerò, che utilizzo come mappe, in offline, che mi permettono entrambi, io non consumo più del 30 del 40% in una giornata, per cui ho anche dei bassissimi consumi. C'ho 3 power bank dietro, io ho un'autonomia di almeno 12 giorni di elettricità per… Io utilizzo 2 applicazioni, una si chiama Komoot ed è un'applicazione che è stata creata in Germania ed è specializzata per viaggiare, ed è molto bella perché in funzione dei percorsi che fanno altri ciclisti, tu hai la possibilità di scegliere di andare in un paese che non conosci e poter scegliere, fare delle strade ovviamente che non siano frequentate da automobili, che ti portino in bei posti. Quindi la caratteristica di questa applicazione è questa qui. Inoltre è quella con cui io ho disegnato quest'inverno, mentre ero al caldo di casa mia, il percorso, e mi ha permesso di tracciare appunto dall'inizio in Norvegia fino alla tappa Ferrara. Al momento ho fatto solo questa, sono circa 5.000 chilometri con 27.000 metri di dislivello, e mi ha permesso cioè la possibilità di dire quanti chilometri vuoi fare al giorno. Ecco, io gli ho detto fammi circa mediamente dai 50 ai 60 chilometri al giorno, e quindi mi ha suddiviso in tappe in automatico, e questo è un aspetto molto importante. Io ho visto che ci metto, se seguo tappa per tappa, ci metto 90 giorni ad arrivare a Ferrara. Poi però cosa succede? Siccome io, al contrario di tantissime persone, come sempre, sono un po' disordinata, non sono fatta per queste cose, sono un rumore io proprio, le indicazioni ce le ho, mi stanno bene, però io ho già cambiato gli itinerari 250 volte, ho litigato con Komoot perché appunto mi faceva fare dei sentieri che erano un po' troppo esagerati per me, cioè erano per gente che va a piedi o per mountain bike, no? E quindi l'ho un attimo messa da parte e ho iniziato a utilizzare Google Maps, che utilizziamo...
Vai.
Sì. Perché Komoot mi stava facendo fare dei percorsi probabilmente da mountain bike, che per una bicicletta pesante come la mia non erano molto adatti, e quindi sono passato a Google Maps, che ultimamente ha investito parecchio anche sui tracciati per biciclette, e devo dire che siccome io per questioni che adesso nei boschi ci sono un quantitativo di zanzare infinito, ho deciso di fare di campeggio in campeggio, per cui io la mattina mi sveglio e imposto la ricerca di camping in una determinata zona, e con Google riesco a fare dei tracciati, e mi sta facendo fare dei giri che io devo dire sono straordinariamente belli. Faccio degli sterrati, sto facendo delle strade con pochissimo traffico, addirittura questa mattina ho fatto 30 chilometri e ho visto due macchine in 30 chilometri, per cui devo dire che Google Maps ha veramente fatto un grosso lavoro anche sui percorsi da bicicletta. Tra l'altro ti consiglia diversi percorsi, come fa sempre, ti dice questo è più trafficato, questo ha meno salite, eccetera eccetera, per cui sono queste due, diciamo, le tecnologie che io utilizzo per navigare. Mi danno anche la possibilità, che è importante, specie insomma quando hai, non so, delle tappe da 60-70 chilometri, specie verso la fine, di vedere quanti chilometri ti mancano arrivare a destinazione, perché questo psicologicamente ti aiuta. E quindi queste sono, diciamo, le tecnologie che utilizzo per navigare.
E poi tu dicevi che hai anche gli attrezzi nel caso qualcosa si rompa. Ecco, rispetto a questo, nella tua preparazione hai dovuto fare anche dei corsi per imparare a fare questa cosa. Cioè, come hai imparato anche questo?
Ma sì, io penso che per chi viaggia, specie con un mezzo come la bicicletta, che tutto sommato è un mezzo abbastanza semplice, sia importante sapere metterci le mani nelle cose più importanti che si possono rompere. Io ho fatto studi, ho fatto Lipsia, per cui già un po' di meccanica me ne intendo, già a casa c'ho l'officina per le biciclette perché mi diverto, ho fatto un corso a Milano di 4 giorni quest'inverno, dove proprio ho smontato dalla A alla Z tutta la mia bicicletta. Ovviamente non mi posso portare dietro delle attrezzature che mi permettono di smontarla tutta, però se si dovesse per esempio rompere la catena, ciò si chiama falsa maglia e mi permette di riparare la catena. Ovviamente se dovessi bucare, oltre ad avere le due camere d'aria di scorta, c'ho anche la possibilità di mettere delle toppe. Insomma, ho un piccolo kit, è un tool proprio, ha 32 attrezzi, molto bello, è piccolissimo, leggero, ma ci sono gli attrezzi fondamentali per poter fare diciamo le riparazioni di emergenza che possono capitare, insomma, dovesse succedere anche che il cambio ha delle difficoltà ad andare su e giù, so fare le regolazioni, per esempio ho già fatto due pulizie delle catene perché la catena si sporca e va pulita, perché se no rischia anche di rovinare i pignoni e la corona. Tra l'altro già proprio oggi mi hanno dato la conferma a Uppsala, che sarà, diciamo, la mia prossima destinazione, che vado a trovare la dea Freya, ho ordinato una catena perché devo cambiare la catena, per cui sì, so fare le cose più importanti in caso dovessi anche appunto rimanere a piedi in uno di questi sterratoni in cui magari non c'è nessuno. Questo, insomma, diciamo che è fondamentale. Mi sono portata dietro alcune cose, ho evitato di portarmi dietro i cavi del cambio, i cavi dei freni, alcuni si portano dietro anche quelli, mi sono portata dietro due raggi della ruota, anche se, insomma, mi auguro, le ruote sono nuove, di non doverle cambiare, c'ho le pastiglie dei freni di ricambio, eccetera eccetera, per cui, insomma, piccoli interventi sono in grado di farli, perché, insomma, è giusto saperli fare. Poi preferisco metterci le mani io anche quando sono a casa, piuttosto che andare da un meccanico, perché le cose bisogna, specie per la bicicletta, ripeto che non è una roba così complicata, è meglio farsele un po' da soli. Poi a me piace, quindi lo faccio volentieri.
Ci ascoltiamo un brano musicale che ci propone Erika e poi ritorniamo per chiudere con i saluti e gli auguri. Cosa ci proponi, Erika?
Ma ci ascoltiamo una canzone di Queen che si chiama Bicycle Race.
Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my
bicycle, bicycle, bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like.
You say black,
I say white.
You say bar,
I say bite.
You say shark,
I say him. And Jaws was never my scene, and I don't like. I say Roy,
you say God,
give me a choice.
Say Lord,
I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman.
All I wanna do is bicycle.
I want to ride my
bicycle.
I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle.
Forget all your duties, oh yeah.
torniamo qui con Eva, che ci sta raccontando appunto del suo meraviglioso viaggio in bicicletta da Capo Nord a Malta. E volevo chiederti, Eva, hai già fatto una ventina, siamo a sabato 17, hai già fatto 20 giorni di pedalate più o meno. Ecco, in tutti questi giorni di pedalate, a parte appunto le condizioni meteorologiche di cui ci hai parlato, l'aver pedalato nelle bufere di neve, aver dormito nelle bufere di neve, quando ho letto il tuo racconto ho pensato che io avrei richiuso la tenda, avrei aspettato che si scongelasse tutto. Ecco, in tutti questi giorni, a parte appunto la fatica, il tempo, la gioia della libertà, dei posti, e vogliamo parlare anche degli incontri. Ci sono stati degli incontri, tu mi dicevi che hai fatto chilometri senza incontrare nessuno. Ecco, gli incontri.
Ma sì, gli incontri. Innanzitutto, siccome io sono una frequentatrice seriale di supermercati, devo dire, io adoro i nordici, io mi trovo bene con i nordici, perché ogni volta che poi esco dal supermercato, che magari sistemo un po' la spesa, mi si avvicina sempre qualcheduno, che sia una coppia di anziani, che sia un ragazzo, che sia qualcuno del posto, che ovviamente incuriosito dalla mia bicicletta mi domanda un po' di quello che sto facendo. Per cui c'è una, questo è un altro di quegli aspetti che io adoro della bicicletta, perché la bicicletta crea empatia, no? E quindi c'è questo scambio quotidiano quando vado al supermercato, che è anche piacevole, insomma, sto viaggiando da solo, per cui ogni tanto poter anche chiacchierare con qualcuno lo faccio volentieri. Devo aggiungere anche un'altra nota che è importante, sarebbe un discorso lungo, ma una nota la voglio fare. Io sia in Norvegia che in Finlandia che qui in Svezia, che frequento strade dove ci sono anche dei camion, dei tir molto grossi, i tir in questi paesi, quando incontrano la Eva che va, ma non solo la Eva, quando incontrano una bicicletta che va piano in salita, si fermano, proprio si fermano, aspettano, se non hanno la visuale, per vedere di poter passare, e ti sorpassano nel momento in cui possono farlo. Questa è proprio umanità, no? Non è neanche il fatto che i camion si fermino, è qualcosa di straordinario, perché in Italia non lo fanno. Poi mi capita di incontrare altri cicloviaggiatori che ovviamente, siccome la meta è la conquista di Capo Nord, vengono dalla parte opposta da quella in cui vado io, no? E quindi ho incontrato diversi cicloviaggiatori. Con uno, Marco, sono rimasto in contatto, ci siamo scambiati il Facebook, ogni tanto ci mandiamo dei messaggi, e sicuramente lui è di Varese, ci vedremo una volta che siamo tornati in Italia, ma ci siamo visti 5 minuti, per cui... Però, oppure con altre persone, altri cicloviaggiatori, anche senza scambiarsi, no? Gli indirizzi o il Facebook, eccetera, eccetera, ci sono quei 5 minuti che poi in realtà vanno fuori dal tempo, ma sono dei momenti di umanità straordinari, perché c'è proprio questa gioia di incontrarsi e scambiarsi le solite parole: da dove vieni, dove vai, ma guarda che borse che hai, cioè scambiare, ma io sento quasi come se ci fosse una volontà di abbracciarsi in quel momento, no? Perché comunque l'avventurarsi in bicicletta, fare dei viaggi così, ti rende molto umano, no? E quindi quando incontri un altro tuo simile è come se appartenessi appunto alla stessa tribù, e quindi c'è questi scambi che durano veramente pochissimo, ma sono di un'intensità che è come se fossero durati un tempo ben più lungo. Anche questo è un altro di quegli aspetti che mi piacciono tantissimo, sia la chiacchierata con la persona del posto, soprattutto anziani si avvicinano per domandarmi, mi sorridono, io col mio inglese stentato e loro col loro inglese stentato, però ci si capisce, quindi anche l'aspetto umano che ti porta un viaggio in bicicletta, è un'altra di quelle scoperte straordinarie che invece se fai con qualsiasi altro mezzo ovviamente non c'è.
Eva, noi ti salutiamo, ti abbracciamo dalla redazione di Transfeminonda Equirzionario, ti ringraziamo per essere stata con noi qui oggi, questa mattina a raccontarci questo primo pezzo, ti auguriamo buon viaggio, buoni incontri, buon paesaggio, buon tutto. E ti seguiamo, ricordiamo anche alle persone che ci stanno ascoltando che possono fare lo stesso dalla pagina di Biciclin Transfemminista scritto con la Schwa, dove appunto quotidianamente potete seguire i percorsi di Eva. Grazie mille Eva, un saluto qui da Roma, dall'Italia e arrivederci alla Gripancheggia 2023. Ciao!
Grazie, un bacio, grazie a voi, un abbraccio.